Allora, leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, il sesto capitolo, il Dhyana Yoga, verso numero 4. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Yada hi Nendriyarteshu Yadahi Nendriyarteshu Na Karmas Anusajjate Na Karmas Vanusajjate Sarva Sankalpa Sanyasi Sarva Sankalpa Sanyasi Yoga Rudas Tadocchate Yoga Rudas Tadocchate Yadahi Nendriyarteshu Yadahi Nendriyarteshu Na karmasva anusajjate Na karmasva anusajjate Sarvasankalpa sanyasi Sarvasankalpa sanyasi Yogarudastadocchate Yoga Rudastadocchate Yadahi Nendriyarteshu Na Karmasvanushajjate Sarva Sankalpa Sanyasi Yoga Rudastadocchate Tadahi Nendriyarteshu Na Karmasvanusajjate Sarva Sankalpa Sanyasi Yoga Rudastadocchate Yadahi Nendriyarteshu Na karmasvanusajjate Sarva sankalpa sanyasi Yoga rudastadocchate Yadahi nendriyarteshu Na karmasvanusajjate Sarva sankalpa sanyasi Yoga Rudastadocchate Matajis Yadha Inendriyarteshu Na Karmasvanusajjate Sarva Sankalpa Sanyasi Yoga Rudastadocchate Yadahi Nendriyarteshu Na Karmasvanusajjate Sarva Sankalpa Sanyasi Yoga Rudastadocchate Yada
Quando
chi? Certamente. Na? Non. Indriya arteshu? Nella gratificazione dei sensi. Na? Mai. Karmasu? Nelle attività interessate. Anushajjate? Si impegna necessariamente. Sarva sankalpa? Di tutti i desideri materiali. Sannyasi? Colui che rinuncia. Yoga arutha? Elevato nello yoga. Tada? A quel tempo. Ucciate? È detto essere. Traduzione e commento di Sordine Grazia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Si dice che una persona è elevata nello yoga quando, avendo rinunciato a tutti i desideri materiali, non agisce per la gratificazione dei sensi, né si impegna in attività interessate. La persona che si impegna completamente nel trascendentale servizio di devozione al Signore trova in se stessa la felicità. Perciò non si impegna più nella gratificazione dei sensi e nell'azione interessata. Chi non conosce questa felicità interiore dovrà inevitabilmente cercare la gratificazione dei sensi, poiché non è possibile vivere senza agire. Così, fuori dalla coscienza di Krishna, l'uomo compirà solo azioni egoistiche, per il proprio piacere personale o per quello delle persone con cui si identifica, come i suoi familiari o i suoi connazionali. Una persona cosciente di Krishna, invece, può compiere qualsiasi azione per la soddisfazione del Signore e restare sempre distaccata dai piaceri materiali. Perciò, chi desidera elevarsi fino alla cima della scala dello yoga, senza andare direttamente alla coscienza di Krishna, dovrà prima liberarsi dai desideri materiali con attività esclusivamente meccanica. Leggiamo la traduzione di nuovo insieme. Si dice che una persona è elevata nello yoga quando, avendo rinunciato a tutti i desideri materiali, non agisce per la gratificazione dei sensi, né si impegna in attività interessate. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Goravani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Pascita Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare Hare. Mettiti seduto, ti ascolto, mettiti seduto. Allora, il Dhyana Yoga. La parola yoga tutti sappiamo ormai cosa significa, perché è stata pubblicizzata così tanto anche in Occidente questa parola. Viene scambiata a volte per ginnastica. Yoga viene scambiata a volte per un tipo di ginnastica dove si assumono delle posizioni a volte anche un po' difficili da mantenere e praticare il controllo del respiro. Praticamente si riassume tutto in mente sana in un corpo sano. Praticamente lo yoga viene scambiato spesso per un sistema per migliorare le proprie condizioni fisiche e mentali e per vivere meglio la propria vita in questo mondo. In effetti non c'è niente di più sbagliato, perché la parola yoga, yoga in sanscrito significa unione e più precisamente significa unione con Dio, con la Suprema Persona. questo significa yoga. Allora la pratica dello yoga, se non ci porta a risvegliare questa relazione che ci lega a Dio, che ci unisce a Dio, non come tanti pensano diventare un tutt'uno con Dio, perché diventare un tutt'uno con Dio, come molti pensano, che intendono diventare Dio, è un'utopia, è un pensiero che nasce dalla più grande delle illusioni. Grazie. Dalla più grande delle illusioni, perché Dio non si diventa, questo è abbastanza ovvio, o si è Dio o non lo si è, non è che Dio si diventa. Quindi unione con Dio non significa diventare Dio, significa risvegliare la relazione d'amore che ci lega a Dio. Questo legame, questo yoga, è la relazione d'amore che ci lega a Dio, e questo amore si manifesta sotto forma del servizio devozionale, il servizio che viene reso alla Suprema Persona senza nessun interesse. Allora, adesso tornando al verso, nella spiegazione, Srila Prabhupada dice che la persona che si impegna completamente nel trascendentale servizio di devozione al Signore trova in se stessa la felicità. Che significa questo? Perciò non si impegna più nella gratificazione dei sensi e nell'azione interessata. Che significa questo? Significa che la felicità che il devoto gusta, la gioia che prova il devoto quando serve Krishna, non è il risultato delle azioni, come siamo abituati invece a pensare nelle azioni comuni che tutti fanno in questo mondo. Cioè, uno agisce, una persona, un uomo agisce, ottiene un risultato e poi gioisce di questo risultato. Per esempio, una persona lavora, svolge un servizio, un lavoro, un'attività, in cambio ottiene del denaro. E che cos'è questo denaro? Questo denaro è la forma totale della gratificazione dei sensi. Perché? Perché con questo denaro posso comprarmi il piacere. Qui poi c'è anche l'errore di pensare che questo tipo di piacere sia la felicità, cioè il piacere dei sensi, quello che avviene mettendo i sensi a contatto con gli oggetti dei sensi. Il senso del tatto viene a contatto con cose morbide, calde, soffici, e prende piacere. Il senso del gusto viene a contatto con dei sapori dolci, gustosi, piacevoli, quindi prende gusto. L'udito, il senso dell'udito, ascolta suoni armoniosi, melodici, e quindi ne riceve piacere. Quindi tutti si muovono per cercare questo piacere e tutti sono convinti in questo mondo materiale che il piacere sia qualcosa di cui debbono gioire come risultato delle proprie azioni. Chiaro questo? Io lavoro, in cambio prendo dei soldi, con i soldi mi compro il piacere. Invece qui Prabhupada spiega che la persona che si impegna completamente nel servizio di devozione trascendentale al Signore trova in se stessa la felicità, ovvero non prende felicità dal risultato delle azioni, ma è felice semplicemente nel fare quello che fa, nell'azione stessa. Il piacere è già nell'azione stessa. Nel mondo materiale l'idea che uno può avere per avvicinarsi al concetto è il piacere sessuale. Il piacere sessuale è già presente nell'azione stessa, si capisce? Nell'azione sessuale il piacere è già presente lì, non è che è qualcosa che viene dopo. Uno ha un rapporto sessuale, prende i soldi e poi si va a comprare, qualcuno lo fa ma per altri motivi, però nell'azione stessa il piacere è presente. Così, riferito al mondo dell'assoluto, il devoto che serve Krishna completamente, senza nessun interesse personale, senza nessuna motivazione egotistica, prova già piacere nell'azione stessa, quindi è atmarama, è soddisfatto in sé, non ha bisogno di cercare piacere in qualche altra cosa. È per questo, continuando nella frase, che Prabhupada dice: non si impegna più nella gratificazione dei sensi e nell'azione interessata, né nelle azioni dove si gratifica i sensi né nelle azioni interessate dove prende qualcosa come soldi per poi andarsi a comprare la gratificazione dei sensi. Non gli interessa più. A volte ci chiedono: ma come fate voi? Per me è troppo difficile, io non potrei mai diventare un devoto, lasciare tutto, lasciare tutte queste cose, lasciare la gratificazione dei sensi, lasciare le attività sessuali, non mangiare più la carne, non poter più andare a giocare in giochi futili o prendere intossicanti, anche blandi come il tè, il caffè, le sigarette. Io non sarei capace di lasciare tutti questi cosiddetti piaceri. Qui è la spiegazione. Per i devoti che sono completamente impegnati nel servizio d'amore, nel servizio devozionale a Krishna, diventa facile, perché sono già soddisfatti, non hanno bisogno di prendere piacere da qualche cosa di esterno. Continuare nel verso, nel commento, Prabhupada dice: chi non conosce questa felicità interiore, ovvero chi non prova questo piacere naturale che esiste nel servire Krishna, dovrà inevitabilmente cercare la gratificazione dei sensi, poiché non è possibile vivere senza il gusto. L'anima spirituale, che vive dentro il corpo materiale, per natura prova piacere. Perché? Perché per natura serve Krishna e quindi naturalmente è sempre felice, perché naturalmente, servendo sempre Krishna, e questa è la natura dell'anima spirituale, come è descritto nella Chaitanya Charitamrita, Jivera Svarupa Hoy Krishnera Nitya Das, significa Jivera Svarupa Hoy, la forma naturale, originale, l'attività normale dell'anima spirituale, ovvero di ogni essere vivente, è Krishnera Nitya Das, eternamente quella di servire Krishna, servitore di Krishna. Quindi quando una persona, l'anima spirituale, quando la persona si impegna costantemente nel servizio a Krishna, è naturalmente soddisfatta. Perciò è abituata, l'anima è abituata ad essere felice. Se non serve Krishna e quindi non vive nella sua condizione normale, non è felice, è obbligata a cercare, dalle spinte dei sensi, a cercare il piacere da qualcosa di esterno, di esteriore. Non si può stare senza. Qualcuno può provare a fare la scelta, va sulla montagna, smette di mangiare, smette di dormire, smette di respirare, non pensa più a niente, non fa più niente, poi si stufa, si alza, si va a cercare una donna se è un uomo, oppure si va a cercare un uomo se è una donna. Perché? Perché non è possibile stare senza il piacere, non è possibile, perché l'anima spirituale per natura è Sat Chit Ananda. Ananda è sempre eternamente piena di felicità. Perché? Perché è eternamente impegnata a servire Krishna. Al momento non può provare non vive questa condizione naturale, perché non è impegnato a servire Krishna. Servizio devozionale per l'anima spirituale è la normale atmosfera in cui vive. Normalmente l'atmosfera dove uno vive, respira, no? E conduce la propria vita deve essere adatta al tipo di entità vivente. Faccio un esempio: un pesce vive bene dentro l'acqua e vive male fuori dell'acqua, perché la sua atmosfera naturale è l'acqua. Una persona, un essere umano, vive bene fuori all'aria, perché la sua normale atmosfera è questa. Se scambiamo le posizioni, voi potete provare a dare sia al pesce fuori dell'acqua che all'essere umano sotto l'acqua tutte le cose più gratificanti del mondo, ma quell'entità soffrirà, soffrirà, soffrirà. Se noi prendiamo un pesce e lo mettiamo fuori dell'acqua, gli possiamo dare ville, Rolls Royce, cibi gustosissimi, pescioline Playboy, come si chiama, potete dargli tutto quello che volete, ma sarà sempre costantemente in una situazione di sofferenza, sarà sempre insofferente, sempre. Perché? Perché gli manca la propria atmosfera. Provate a stare un po' senza respiro, provate, se voi rimanete senza respiro per un po', dopo un po' vi scoppia la testa, vi scoppiano i polmoni, non mi interessa nient'altro, solo respirare. Qualunque cosa vi diano, voi non siete più interessati, volete solo aria. Ma ti do la Rolls Royce, no, aria, aria. Ti do il cibo buonissimo, no, tanti soldi, niente, vuole solo aria. Perché? Perché senza l'aria si sente terribilmente male, si sente morire. Così l'anima spirituale, quando non serve Krishna, è come un pesce fuori dell'acqua e si sente morire, si sente sempre male. Qualunque cosa succeda, qualunque cosa abbia, è sempre insoddisfatto, sempre insoddisfatto. Tanti soldi, tante facilitazioni, non bastano mai. Perché? Perché gli manca l'aria, gli manca la sua normale condizione, la sua atmosfera normale, il servizio devozionale. Continuando nel commento, Prabhupada dice: così, fuori della coscienza di Krishna, l'uomo compirà solo azioni egoistiche per il proprio piacere personale o per l'espansione del suo falso ego. Per esempio, io, questo è il falso ego, io intendo il corpo, io non sono il corpo, quindi è sbagliato questo ego, è falso. Oppure la mia famiglia è l'estensione del proprio corpo, i miei figli, mia moglie, o i miei connazionali. Poi qualcuno si espande, il mio mondo, il mio universo, però è sempre un'espansione del proprio falso ego, della propria falsa identificazione, come i suoi familiari, i suoi connazionali. E cosa farà? Andrà sempre a cercare, a cercare questo piacere, questa gratificazione dei sensi, nella maniera sbagliata. È come una persona che è attaccata dall'arsura, tanta sete, e va a cercare l'acqua. È normale che cerchi l'acqua, però la va a cercare nel deserto. Il risultato sarà che la sua sete aumenterà e di pari passo aumenterà la sua sofferenza. Più cerca l'acqua nel deserto, più la cerca, più soffre. Se poi trova qualche goccia d'acqua, soffre ancora di più. Provate voi a dare delle gocce d'acqua a una persona che soffre di sete, proprio arsura. Provate a dargli delle gocce d'acqua, impazzisce, perché con la lingua sente il sapore dell'acqua, però è poca, non soddisfa la sua arsura, la sua sete, e quindi sempre impazzisce. Infatti vediamo, possiamo leggere tutti i giorni sui giornali o nei telegiornali o nei radiogiornali cosa si sente? Di gente impazzita, che fa cose da pazzi. Perché? Perché a forza di cercare il piacere nel mondo materiale si impazzisce. Garantita. Si diventa pazzi. Proprio come una persona che, colpita da una rassura terribile, trova soltanto qualche goccia d'acqua quando va bene. Quindi fuori della coscienza di Krishna non è possibile trovare questo piacere che tutti cerchiamo. E qui è scritto così, il padre lo conferma, fuori dalla coscienza di Krishna. Una persona cosciente di Krishna, invece, può compiere qualsiasi azione per soddisfare Krishna e restare sempre distaccata dai piaceri materiali. Perché? Perché anche se a prima vista, guardando dall'esterno, sembra che i devoti svolgano le stesse azioni delle persone che invece non sono impegnate nel servizio devozionale, e non è così, perché ogni azione che il devoto fa, la fa per servire Krishna, per il piacere di Krishna. È molto semplice capirlo questo. Un materialista lavora, guadagna i soldi e li usa per gratificare i propri sensi, oppure per i sensi della propria famiglia. Poi oggi gratificare è una parola, è già tanto, si riesce a sopravvivere, però insomma, ma diciamo che il tentativo, l'idea è quella. Il devoto cosa fa? Lavora, guadagna i soldi, però che ci fa con questi soldi? Stessa cosa, a guardare dall'esterno sembra la stessa cosa, però cosa fa il devoto con questi soldi? Li spende per Krishna. In che modo? Stampa libri che parlano di Krishna in modo che tutti possano ascoltare, costruisce templi dove installare la forma di Krishna dove tutti possono venire a servire e vedere come si serve Krishna, utilizza il frutto del proprio lavoro per servire Krishna e quindi sta nella propria condizione naturale, sta nella propria atmosfera naturale, quella di servitore di Krishna. Non rimane attaccato al potenziale piacere dei sensi che si trova dentro quei soldi, perché? Perché è soddisfatto già in sé e non ha bisogno di prendere soddisfazione dall'esterno, anzi per lui quella non è soddisfazione, è un disturbo. È già soddisfatto perché? Perché utilizza questi soldi per servire Krishna. È abbastanza semplice da comprendere. In altre parole, anche se vediamo che i devoti sono impegnati in azioni che sembrano uguali o simili a quelle delle persone che invece sono materialisti, in effetti c'è un'enorme differenza, perché gli uni sono, i devoti non sono attaccati a queste azioni e non sono attaccati al risultato di queste azioni, mentre le persone che non sono devote, sì, provate a togliergli qualcosa. I devoti danno facilmente tutto a Krishna. È come se, perché il piacere superiore che provano nel servire Krishna supera qualunque altro interesse. È come se qualcuno venisse da voi e vi chiedesse: quanti soldi avete? Noi diciamo: abbiamo 100 euro, dammeli. Come dammeli? Sì, dammeli, ma tutti? Tutti, dammeli tutti. Ma perché te li devo dare? E comincia tutta una serie di domande e di perplessità. Dammi i soldi, dammeli tutti. Non vedo perché te li debba dare, dammeli tutti. Qui sono 1000 euro, ecco, dammi 100 euro. Dammi 200 euro, te ne do 1000. Immediatamente, senza opporre resistenza, senza chiedere perché, senza farsi domande, d'accordo, tieni 100 euro e prendi 1000 euro. Perché? Perché dentro i 1000 euro ce ne sono già 10 di 100 euro, mi contiene tutti questi 100 euro. Quindi, per il devoto è molto semplice, perché nel servire Krishna tutti i piaceri materiali sono già contenuti e avanzano, c'è tanto di più. Quindi non ha nessuna difficoltà. Param visva nivartate, nel commento il Prabhupada dice, il gusto superiore che è già presente nel servire Krishna supera qualunque piacere del mondo materiale. Ecco perché possiamo vedere giovani uomini, giovani donne che non hanno più interesse per quello che per gli materialisti è il massimo del piacere, cioè interesse quello di andare a unirsi, no, con il sesso opposto. Ecco, addirittura vivono anche vicini, vivono insieme, però non si manifesta questa necessità oppure questa spinta a cercare il piacere dei sensi uno con l'altro. Perché? Perché il piacere che è già presente nel servire Krishna fa apparire tutto il resto come insignificante. Bisogna stare molto attenti, perché se smettiamo, diminuiamo il servizio a Krishna, aumenta l'altro. È così, è inversamente proporzionale. Più diminuisce la coscienza di Krishna e più aumenta il desiderio materiale. Quindi bisogna stare sempre impegnati, sempre costantemente impegnati. Perciò chi desidera elevarsi fino alla cima della scala dello yoga, ovvero questo risveglio della relazione che ci lega alla suprema persona Krishna, chi desidera elevarsi fino alla cima della scala dello yoga senza andare direttamente alla coscienza di Krishna dovrà prima liberarsi dai desideri materiali con attività esclusivamente meccaniche, e è garantito che già che sarà un fallimento, perché prima di tutto per attività meccaniche si intendono delle cose che noi non saremo mai in grado di fare, quello di rimanere immobili per anni e anni e anni senza mangiare, senza bere, senza dormire, chiudendo tutti i sensi, gli occhi, le orecchie. Cioè, se veramente qualcuno si interessasse allo yoga e andasse a leggere veramente nelle scritture autentiche quali sono queste pratiche dello yoga che noi vediamo come qualche ginnastica di 3 ore a settimana in una palestra, se andasse veramente a leggere qual è lo yoga, quello vero, si spaventerebbe. È talmente difficile che è impensabile. Per noi, specialmente in questa epoca dove la nostra vita è brevissima, al massimo uno vive 100 anni, ce ne vorrebbero 1000, 10.000 di anni per fare quella pratica. Siamo molto deboli, cioè non riusciamo a rimanere svegli per più di 24 ore, poi cominciamo a crollare, non riusciamo a mantenere l'attenzione ferma, concentrata su qualcosa per più di qualche minuto. Già adesso sto parlando troppo e l'attenzione già si vede che scende. Perché? Perché è Kali Yuga, questo è Kali Yuga. Noi siamo molto, diciamo, impoveriti. Gli esseri, le forme umane di Kali Yuga sono molto povere e non hanno tutte le qualità necessarie per poter praticare quel tipo di yoga. Però non c'è nessuna paura, perché invece di salire tutte le scale per andare sopra l'Empire State Building, il grattacielo che è rimasto a New York, ci sono gli ascensori. Sono gli ascensori. Poi gli ascensori sono proprio come la coscienza di Krishna. All'inizio l'avanzamento è più lento e poi è sempre più veloce. Gli ascensori fanno primo piano, secondo piano, terzo piano, quarto, decimo, ventesimo, trentesimo, vanno a 5-10 per volta, velocissimo, per arrivare in cima. Così, senza bisogno di fare le scale, direttamente, è semplice, direttamente uno si impegna di nuovo nell'attività propria dell'anima spirituale, che è quella di servire Krishna, e tutto è risolto. Ecco perché, voi leggete, quando salite dalle scale, qualcuno intelligentemente ha messo un cartello dove c'è scritto: canta Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, sarai felice. Tutto qui. Questo è anche molto semplice da capire, perché il nome Krishna, essendo Krishna Dio, la persona suprema assoluto, il suo nome è Lui. Il nome di Krishna è Krishna, è la forma sonora di Krishna. Non si può separare da Krishna, quindi nel momento in cui noi cantiamo Hare Krishna siamo a contatto con Krishna, diretto, proprio yoga. Questo è lo yoga più yoga che esiste, più vicino di così non si può stare. Quando uno dice Krishna, Krishna sta qui, sulla lingua, nelle orecchie, la vibrazione sonora penetra dappertutto. Krishna è più vicino impossibile, quindi questo è lo yoga supremo e si può praticare sempre, in qualunque epoca, lo può fare chiunque. Tutti possono cantare Hare Krishna, chi non riesce a pronunciarlo bene lo può ascoltare, quindi comunque entra, lo può leggere. Se proprio 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 può prendere il cibo offerto a Krishna, che è anche quello non differente da Krishna, e dopo più tardi ne avremo un esempio. Quindi è molto semplice, basta impegnarsi nella coscienza di Krishna, ovvero di nuovo nell'agire per Krishna, agire per Krishna non per i propri desideri materiali, no, gretti, grossolani, capito? Questo è finito il commento. Quindi ci sono domande? A che ora c'è la 7:15? C'è qualche domanda? Qui c'è la Sagnasi, colui che rinuncia. Nel verso c'è scritto. Sì. No, non è indissolubile, è insolubile, cioè non si lega. Spirito e materia sono sempre separati. No, è un po' come l'olio e l'acqua. Se uno mette l'olio nell'acqua, non si mischia, rimane sempre diviso. Allora la domanda, noi abbiamo coscienza di questa divisione, in effetti, perché si capisce quando noi vediamo che intorno a noi tutti muoiono, tutti, no? Uno dopo l'altro, però noi pensiamo che invece noi non moriamo mai. E da come si capisce che noi pensiamo che non moriamo mai? Da come ci comportiamo? Ci comportiamo come se non dovessimo morire mai. Questo è la... No, questo è per capire la differenza. La domanda è: come facciamo noi a capire la differenza fra ciò che è spirito e ciò che è materia? Noi tutti siamo coscienti di essere spirito, tutti siamo coscienti di essere spirito, però pensiamo di essere materia. Immersi. No, la necessità, ah ecco, adesso capisco meglio. La necessità significa il minimo indispensabile. Allora, il minimo indispensabile è facile da capire, significa meno di quello anima e corpo si separano. Ecco, allora, nella vita spirituale non è che uno non ha il minimo indispensabile, ce l'ha anche di più. Perché? Perché se si dedica alle attività spirituali è incluso il mangiare, il dormire, è incluso tutto. Nelle attività materiali non è incluso la vita spirituale. Allora, che significa questo? Significa che se noi tutta la vita pensiamo, io devo pensare al corpo perché tanto o l'anima non esiste, oppure se l'anima esiste poi dopo chissà che succederà, dove andrà, ma non mi interessa. Quando arriva il momento della morte siamo buggerati, abbiamo perso la vita spirituale, ma abbiamo perso anche quella materiale, perché quando arriva la morte si perde anche la vita materiale. Se invece ci impegniamo nella vita spirituale guadagniamo tutte e due, perché la vita materiale è soddisfatta comunque, perché noi mangiamo, però mangiamo cibo offerto a Krishna, non mangiamo cibo non offerto, cioè cibo che in quel senso è peccato, perché uno mangia altri esseri viventi. Passo più vicino che non... Sì. Ma, la carne non la dà la terra dà le... Sì, però se tutto quello che dà la terra, se proprio questo è il discorso, la carne non la dà la terra dà i vegetali. Però, a prescindere da questo, non lo dà la terra, dall'acqua. Però, il principio, la cosa principale non è questa, è che questo cibo, se noi lo mangiamo, ci lega a una serie di azioni e reazioni. Ovvero, io non posso pensare di fare qualunque cosa senza avere nessuna responsabilità, senza prendere nessun risultato. Se io faccio qualche cosa, questo qualcosa mi ritorna come una reazione all'azione che faccio. Quindi se io mangio un essere vivente significa che poi dovrò essere mangiato anche io da un altro essere vivente, perché altrimenti rimane sbilanciata la cosa. Allora, se invece si offre a Krishna il cibo, Krishna toglie questa reazione e quindi uno non prende il risultato negativo delle azioni di questo mondo materiale. Però per offrire a Krishna bisogna offrire a Krishna quello che vuole lui, perché se io invito una persona a pranzo o a cena, se io a lei la invito a pranzo o a cena, intanto mi informo per sapere cos'è che le piace, giusto? Che non è che lei viene a cena a casa mia o pranzo a casa mia e io gli dico mangi quello che dico io, se no zitta e buona, non dico così, no? Giusto? Cioè io mi informo prima e cerco di scoprire cosa le piace, glielo chiedo, così lo cucino e quando lei viene lei mangia quello che le piace. Così quando noi offriamo a Krishna dobbiamo prima sapere cos'è che piace a Krishna. Quando lo sappiamo, una volta saputo, cuciniamo e offriamo a Krishna quello che lui piace. E Krishna lo dice nella Bhagavad Gita, patram puspam palam toyam, dice queste le categorie: liquidi, fiori, frutti, acqua. Lui dice che non vuole nutrire, lui non si nutre, non mangia la carne degli altri esseri viventi, non gli piace. Ha i suoi gusti, noi abbiamo i nostri gusti, Dio ci avrà i gusti da Dio, insomma.
Per
sì.
Non le fa piacere, allora noi dobbiamo limitarci e dobbiamo lo spirito a una disciplina, giusto? Perché qui è tutta una parola di disciplina, perché l'essere umano lei lo sa, è disciplina sempre.
Sì, però il devoto, non si identifica come essere umano, il devoto si identifica come anima spirituale.
Deve arrivare i gradini, fare un cammino, non è che improvvisamente...
No, non è vero che ci deve arrivare con i gradini, ho detto prima, può prendere anche l'ascensore. Invece di andare per i gradini,
a lui decide oggi stesso, in questo momento, per esempio, si decide così.
Sì, se decide oggi stesso, da oggi in poi uno può dire, caro Krishna, fino ad oggi ho fatto a modo mio, fino ad oggi ho fatto di testa mia e fino ad oggi ho fatto tutto quello che volevo io, e qual è stato il risultato? Il risultato è stato che sono rimasto sempre di più invischiato in questo mondo materiale. Da oggi in poi basta, dimmi che devo fare e lo faccio, mi abbandono a te. Lo può fare in un istante, in un secondo. In un momento.
Sì, l'abbandono, sì, l'abbandono può avvenire immediato, non appena la persona decide, avviene l'abbandono.
E in quel momento crea.
Però deve essere convinto, maestro, che lei fa questo abbandono in una decisione che lei è convinta.
Certo, è per questo
però
che
io arrivare là non è che è facile.
È per questo che per la misericordia di un puro devoto di Krishna, c'è cioè il maestro spirituale che ci dà la convinzione, perché ci toglie tutti i dubbi. Noi facciamo le domande, lui risponde, ci toglie tutti i dubbi, uno diventa convinto e si abbandona. E a quel punto Krishna si prende cura direttamente del devoto e lo porta subito.
Aiutato,
certo. Da soli non possiamo fare niente.
Perché attraverso lo spirito abbiamo una forza maggiore, possiamo governare la carne, perché lo spirito è più forte.
Esatto.
Arrivare a sviluppare lo spirito.
Però se grazie. Si abbandona Krishna, Krishna in un attimo ci porta, è semplice, la devozione, esatto.
Grazie.
C'è qualche altra domanda?
No, io volevo semplicemente chiedere che vuol dire Tridandi, che vuol dire come tu?
Vuoi sapere cosa significa Tridandi? Questo non c'è scritto Sannyasi. Tridandi significa colui che porta il Tridanda. Il Tridanda è quel bastone che a volte avrei visto nelle foto dei Sannyasi, che è composto da 3 stecche unite insieme. 3 significa che la mente, il corpo e le proprie azioni, tutto è impegnato al servizio di Krishna. Tridandi è il Sannyasi, quello che abbiamo letto prima qui. Io non mi chiamo Tridandi, io mi chiamo Tridandi Das, il servitore del Sannyasi. Tridandi è Prabhupada e io tento continuamente di essere il suo servitore, ma non è facilissimo. Però se uno si impegna, se uno ci prova sempre.
Grazie.
C'è qualche domanda su quello che abbiamo detto prima? Il fatto, per esempio, la differenza fra l'anima e il corpo è il punto base per poter avanzare nella coscienza di Krishna, cioè per capire cosa dobbiamo fare. Perché se noi non comprendiamo di essere anime spirituali, non comprendiamo neanche che l'attività naturale dell'anima spirituale è quella di servire Krishna. Se non comprendiamo di essere anime spirituali, non comprendiamo neanche Krishna. Non si può capire Dio se non si capisce l'anima. L'anima è come un piccolo modellino, se non si capisce quello piccolo non si può capire quello grande. E capire che noi non siamo il corpo, che siamo anime spirituali, in effetti è semplice, non è ovvio, è proprio ovvio. Anche un bambino di 5 anni è in grado di capire la differenza tra l'anima e il corpo. L'anima e il corpo non sono unite tra di loro. Il corpo è un involucro, l'anima è dentro. Non sono unite. È come un uccello dentro una gabbia. Non è che senza la gabbia l'uccello che sta dentro la gabbia non vive. Anzi, non è che il corpo è indispensabile, il corpo materiale è indispensabile per l'anima, anzi il corpo materiale è la prova della condizione malata dell'anima. L'anima per natura non ha bisogno del corpo di carne e ossa, vive nel mondo spirituale dove non c'è l'energia materiale mischiata con quella spirituale, e non ha bisogno di tutto quello che succede al corpo materiale, non ha bisogno né di nascere, non ha bisogno né di ammalarsi, né di invecchiarsi, né di morire. Infatti sono tutte cose che nessuno vuole. Se fosse naturale, se fosse, dice, ma nascere è naturale, è una sofferenza incredibile. Se chiunque ha partorito, o chiunque ha assistito a un parto, vede quanta sofferenza c'è per tutti, c'è la sofferenza per tutti, anche per chi nasce, per tutti. La nascita è un qualcosa di terribilmente pieno di dolore. Poi la malattia, dice, nascere è naturale, però insomma, se si potesse fare senza dolore. La malattia è naturale ammalarsi. Allora se è naturale ammalarsi, perché tutti gli ospedali, le medicine, i medici, tutta questa ricerca? Se è naturale, lasciatela stare, no? Poi dice, invecchiare è naturale. Allora perché nessuno vuole invecchiare? Perché tutti questi centri per la bellezza, tutti questi, come si chiamano, i lift per apparire giovani, che si tirano tutte le parti? Perché tutte le diete per rimanere giovani, tutte... Se invecchiare è naturale, invecchia è buonanotte, no? Anzi, deve essere felice. Tutto ciò che è naturale porta piacere, invece la nascita non porta piacere, la malattia non porta piacere, la vecchiaia non porta piacere, la morte, della morte, beh, morire è naturale, è naturale, tutti scappano quando arriva la morte, quando uno si trova di fronte al pericolo della morte scappa. Come è naturale, perché scappi? Perché tutti sanno, anche se non ne sono completamente coscienti, consapevoli, di essere eterni, sanno che la nascita non è normale, la malattia non è normale, la vecchiaia non è normale, la morte è normale, tutti, perché l'anima spirituale non nasce, non invecchia, non muore, non si ammala, e tutti cercano quella condizione. Nessuno vuole queste quattro cose. Perché? Perché naturalmente noi per natura non siamo soggetti a queste quattro, no, a queste quattro influenze terribili della natura materiale. E quindi è facile capire, cioè, anche solo per logica. Se fosse naturale, tutti saremmo, no, io mangio, dormo, respiro, bevo, muoio. No, muoio non è uguale, non è come mangiare, dormire, bere. No, uno quello lo rifiuta. Mangiare è contento di mangiare, bere è contento di bere, morire no. Perché? Perché non è normale. Noi subiamo, e come stavo dicendo prima, in un certo senso, anche se in maniera blanda, siamo tutti coscienti di essere eterni. Perché? Perché noi viviamo come se fossimo eterni. Poi non è che siamo in un mondo dove non si vede la morte. Noi vediamo gente che muore, vediamo, muoiono anche persone vicine a noi. Quindi la morte ci circonda da ogni lato, il tempo passa, tic tac, tic tac, è sempre un secondo più vicino alla morte, un secondo più vicino alla morte. Noi siamo immersi nella morte, questo mondo si chiama Marzia Loca, il regno della morte. Quindi vediamo che tutti muoiono, eppure incredibilmente viviamo come se noi non dovessimo morire, come se a morire fossero sempre solo gli altri. A noi non toccasse mai. Perché? Perché naturalmente, perché noi per natura non moriamo. L'anima spirituale è eterna, passa attraverso i corpi ma non muore. Il corpo di bambino poi diventa un corpo di ragazzo, poi diventa un corpo di adulto, poi diventa un corpo anziano, poi vecchio. Sono tutti corpi diversi, ma io bambino, io ragazzo, io adulto, io vecchio, se voi guardate, tutti i corpi cambiano e io transito attraverso questi corpi, uno dentro l'altro, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro. Questo io è l'anima, io sono l'anima. Io non muoio, il corpo muore, il corpo di bambino non c'è più, il corpo di ragazzo non c'è più, il corpo di adulto sta cominciando a scivolare. Quindi il corpo continua a morire, ma io dentro sono sempre io. Posso cambiare gusti, posso cambiare desideri, posso cambiare mentalità, posso cambiare partito politico e anche religione, ma sono sempre io. Perché questo io è l'anima. E tutti lo possono capire, non è una cosa complicata. Chi è che non lo capisce? Non lo capiscono i grandi, no? scienziati, poi io non lo capisco.
Ma allora perché ci abbiamo sto corpo di carne? Se l'anima è eterna, è meglio che noi ci mettiamo sto corpo di carne e ci dice di...
Bravo, questa è la domanda giusta. Infatti noi diciamo perché? Perché non ci ricordiamo come mai siamo finiti qui. E non ci ricordiamo, come non ci ricordiamo neanche di quello che abbiamo mangiato una settimana fa. Qui in questo mondo esiste proprio questa forza della natura che fa dimenticare. Esiste la dimenticanza e c'è un mercato enorme sulla dimenticanza, perché computer, memorie, prima c'erano i taccuini, come si chiamavano, i note, no? C'erano adesso ci sono i computer, ci sono gli hard disk, ci sono le RAM, ci sono memoria, ma perché? Perché dimentichiamo tutto, abbiamo bisogno di qualcosa che memorizzi per noi, no? Perché? Perché in questo mondo c'è questa forza della natura che fa dimenticare. Moha si dice in sanscrito, illusione, fa dimenticare. E abbiamo dimenticato anche come mai siamo finiti qua, perché questa non è casa nostra, questo mondo materiale non è casa nostra. Noi non siamo terrestri, noi non siamo abitanti di questo pianeta, abitanti di questo universo. Questa è come se fosse una prigione e noi ci siamo dentro, ma non è che la prigione è la casa di questa nazionalità o la casa di chi ci abita, è una condizione anomala. In effetti noi siamo entrati in questo mondo materiale e ci siamo rimasti un po' come Pinocchio nel paese dei balocchi, no? Che entra persona e esce somaro, succio, esce animale. Così noi siamo rimasti catturati da questa energia materiale, ma non è questa la nostra condizione normale. Noi non siamo di questo mondo e neanche degli altri pianeti o di questo universo. Noi siamo abitanti del mondo spirituale. Se voi volete una foto, se prendete uno dei nostri libri, lo Srimad Bhagavatam nel primo canto, c'è un disegno, anche se non in scala ovviamente, perché sarebbe troppo, per farlo in scala ci vorrebbe un foglio grande come l'infinito, che è impossibile. Però lì c'è una fotografia d'insieme di un quadro totale della realtà. Il mondo spirituale è infinito, è senza limite, un cielo infinito senza limite dove tutto è luminoso, e in questo cielo infinito ci sono infiniti pianeti, su questi pianeti sono infinite entità viventi, e non c'è la nascita, non c'è malattia, non c'è vecchiaia, non c'è morte. Perché? Perché non c'è il tempo e la materia, perché la nascita e la morte è il tempo che appiccica gli atomi insieme e viene fuori una forma, il tempo che li disgrega, la forma si perde. Quindi questa nascita e morte, il tempo aggrega e disgrega, ma le entità viventi del mondo spirituale sono entità uniche, non sono dei composti, non sono pezzi di atomi o di polvere appiccicati insieme. Quindi il tempo non ha nessuna influenza, non li mette insieme e non li distrugge. Quindi infinito c'è lo spirituale, infiniti pianeti spirituali, Krishna, in ogni pianeta c'è Krishna che si espande nella sua espansione e ha relazioni con tutti i devoti che vivono in quel pianeta. E poi su un angolino piccolino, un piccolo angolo di questo cielo spirituale, c'è una nuvoletta nera, piccola nuvoletta nera, sta lì. E qual è la differenza tra quella posizione, quel punto dove c'è la nuvoletta nera e tutto il resto? La differenza è questa, che chi entra lì dentro dimentica, chi entra dentro quella nuvoletta dimentica chi è, dimentica chi è Krishna, dimentica da dove viene, dimentica, e pensa di essere un prodotto di quel mondo, di quella nuvola, pensa di essere un prodotto di quella nuvola. E noi stiamo dentro, è nera, quando il sole si sposta e diventa buio, vediamo che è tutto nero, è chiuso, c'è una nuvola nera, siamo dentro questa nuvola nera, non vediamo più niente e dimentichiamo tutto. Che dimentichiamo è facile accettarlo, perché lo sappiamo tutti. Se io chiedo chi ha mangiato un anno fa, il 15 di agosto di un anno fa, per quello è per agosto, già potrebbe essere più semplice, però già l'11 di agosto è più difficile. A pranzo cosa ha mangiato? E che se lo ricordo? Non ricordo neanche che ho mangiato ieri, figuriamoci se no. Se non vedo una persona che anche che conosco per tanto tempo, non ricordo più neanche il viso a un certo punto, come è fatto, com'era quella persona, perché dimentichiamo tutto. Quindi Questo è il punto, la domanda giusta è quella, ma allora che ci stiamo a fare qui? Niente, stiamo proprio a fare niente, dobbiamo proprio andare via. La domanda è perfetta, cioè, allora perché siamo qui e abbiamo questo corpo? Non, dobbiamo proprio andare via, non c'è nessun motivo per starci. Andiamo, usciamo dalla nuvola e torniamo a casa. Questa. E se cantiamo Hare Krishna e serviamo Krishna e ci associamo con i devoti di Krishna, questa coscienza che adesso è appena percepita si risveglia completamente e ricordiamo tutto. Quando noi ricordiamo tutto, chi siamo, da dove veniamo, perché siamo qui, quando noi ricordiamo tutto, quella si chiama coscienza di Krishna. E questo è il movimento per la coscienza di Krishna. Quindi chi viene può, con l'associazione dei devoti, gradualmente risvegliare questo ricordo. E alzavo la mano tu? L'ho già dimenticato, visto?
Tornando, no, all'argomento proprio strettamente dello yoga, in ambiente yoga la parola più gettonata è meditazione, meditare. Potresti una volta per tutte, in accordo a...
Un piccolo aneddoto. C'era un cosiddetto maestro yoga, Chinmayananda, non so se l'avete mai sentito nominare, penso ormai la sua età ha raggiunto la fase quella dove ha lasciato il corpo, non lo so, però Chinmayananda, che era anche il maestro spirituale di un famoso musicista, Santana, chitarrista Santana, Chinmayananda. In America ha fatto una conferenza e c'era lui che spiegava, e vicino c'era un tappeto con alcuni suoi discepoli che erano seduti su questo tappeto così, e ogni tanto facevano Chinmay, Chinmay. Allora, quando ho finito di spiegare, c'era anche un devoto che si chiama Patita Uddara, non ricordo, mio confratello, che era presente lì a questa conferenza. Alla fine della prima parte della conferenza, che era divisa in due parti, ha detto: ci sono domande? Allora Patita Uddara, il confratello, ha detto: sì, io avrei una domanda. Dimmi. Quei ragazzi seduti lì vicino sul tappeto sono tuoi studenti, tuoi discepoli? Ha detto: sì. E che cosa stanno facendo? Stanno meditando. Ah, e su che cosa stanno meditando? E Chinmay ha risposto: non ha importanza, non ha importanza qual è l'oggetto della meditazione, possono meditare su quello che vogliono. Allora Patita Uddara ha detto: ma se loro stanno lì e possono meditare su ciò che vogliono, su quello che gli pare, tu a che servi? Tu non servi. Tutti al mondo meditano su quello che gli pare. Tutti, indistintamente, pensano a quello che vogliono. Allora, la meditazione significa che uno concentra il proprio pensiero su un argomento specifico, ma se non sa qual è, la meditazione significa veramente concentrare la propria mente su Krishna. E non c'è niente di più facile per concentrare la propria mente su Krishna che cantare il suo nome. Se io devo pensare a una persona, se continuo a pensare al nome di questa persona, come faccio a non pensare alla persona? Quindi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questa è meditazione. Tutto il resto è speculazione, che non è la stessa cosa. Fa rima, ma non è la stessa cosa. Meditano su quello che gli pare. Perché anche io medito su quello che mi pare. Infatti è uscito per la prima parte e non è tornato per la seconda. Volevo sapere se c'è ancora. Vero questo, eh? È un aneddoto reale.
Perché ci sono delle pratiche che sono anche più affascinanti di questa. Questa addirittura è grottesca, no? Però rende molto bene l'idea. Però ci sono delle pratiche centenarie, millenarie, che sono molto affascinanti.
Per esempio? Affascinanti dipende per chi affascinano.
Perché affascinano, lo dico affascinanti perché affascinano. Cioè, questa è una cosa.
Anche un muro con una candela accesa rimane così e deve non pensare a niente. E pensa: non devo pensare a niente, non devo pensare a niente. E pensa, non deve pensare a niente, e poi non deve pensare a niente. Non è tanto affascinante, infatti dopo un po' si stufa e si alza e si va a fumare la sigaretta, no? Fuori. meditazione significa, l'oggetto della meditazione deve essere Krishna. Perché? Perché Krishna, la parola stessa, significa infinitamente affascinante. Quindi non può esserci niente di più affascinante. È giusto, bisogna meditare sull'oggetto più affascinante, è Krishna, perché il nome stesso significa colui che affascina in maniera suprema. È il nome, significa proprio questo il nome.
Ma quando facciamo dobbiamo fare una meditazione, è necessario che noi lasciamo il corpo fisico con qualche tecnica, perché altrimenti non ci se la fa. Lei sta davanti alla candela, un'immagine sacra, e continuerà a dire come ha detto lei prima. Deve prima avere una tecnica dove rilassa tutto il corpo fisico e poi entra nella meditazione.
Che tanto di facile lo dice.
Yoga, Yogananda, l'autobiografia di Yogananda, non so, la conosceva Sensato, perché lei è un maestro.
Sì,
ecco, appunto. La conosce bene. Perciò Yogananda diceva appunto questo, che prima bisognava rilassare il corpo fisico per entrare nella meditazione profonda. Poi ognuno di noi ha una gratificazione nella conoscenza.
Qua nel commento dice, perciò chi desidera elevarsi fino alla cima della scala dello yoga senza andare direttamente alla coscienza di Krishna, cioè se uno dice io non voglio cantare di Krishna, se una persona dice no, io voglio avanzare nello yoga però non voglio andare direttamente alla coscienza di Krishna, dovrà prima liberarsi da tutti i desideri materiali con attività esclusivamente meccaniche, che sono tanto difficili e all'epoca attuale praticamente impossibili. Però la domanda mia è: perché fare una cosa difficile quando c'è quella facile? Perché salire le scale quando posso prendere l'ascensore? Questa è la mia domanda. Chi risponde?
Ci dovrebbe avere una volontà molto forte.
No,
un potere. No, lei dice, io decido e quindi scelgo.
E prendo l'ascensore.
Non prendo l'ascensore, faccio la decisione da sola, non prendo l'ascensore.
No, io decido di prendere l'ascensore, di andare direttamente, ma abbandono, mi arrendo. Questo è l'ascensore.
Sì, ma
se invece non mi arrendo, devo fare la pratica dello yoga.
Non è possibile dopo
tanti.
Scusi, maestro, ma dopo io ho 80 anni. Quindi dopo tanti anni che il corpo fisico ha subito varie prove, la guerra, tanti lutti. Può, anche se dice io mi abbandono, deve avere un potere sulla mente eccezionale per potersi abbandonare, quindi ci vuole una tecnica di meditazione.
No,
per abbandonarsi
bisogna solo aver capito che in questo mondo si soffre, che se uno si soffre.
Sì, ma noi lo credo, io ho sofferto molto.
Se uno ha capito che soffre, si abbandona.
Sì, noi, ma non nella maniera come dice lei, che è gratificante. Ti abbandoni per necessità, perché ci arriva a una maturazione.
Non ha importanza come si abbandona, l'importante è abbandonarsi. Poi dopo ci pensa Cristo.
No, come ha fatto all'inizio della lezione, ha chiarito che noi riusciamo ad abbandonarsi quando ci gratifichiamo facendo questo, perché lo facciamo per questo Cristo.
È automatico, appena uno si abbandona serve Cristo,
automaticamente
succede da solo. Basta fare le prove.
Non ci ho provato così.
Sì, chiunque può provare.
D'accordo, grazie.
Chiunque, se una persona, guarda, se ci impegniamo a cantare Hare Krishna, chi si impegna a cantare Hare Krishna, il primo sintomo, il primo, scompare l'ansietà. Se una l'ansietà di questo mondo, che anche se uno è tranquillo, però è sempre problemi, i dubbi, tante cose che lo turbano insieme.
Certo.
Se uno canta Hare Krishna, la prima cosa è che scompare l'ansietà. Se continua a cantare, scompaiono i dubbi, tutti i dubbi, che tutte le domande trovano risposta. Poi se continua a cantare ancora di più, comincia a perdere il gusto per i piaceri materiali, lo perde sempre di più. E se continua a cantare, comincia a provare sempre più gusto invece per cantare Hare Krishna, per servire Krishna. Quindi più continua, più il gusto per servire Krishna aumenta e il piacere e il desiderio materiale diminuisce, fino a che scompare, e poi è tutto così facile che è come se uno fosse nella corrente di un fiume che corre veloce e si lascia andare, il fiume ti porta.
Un esercizio spirituale.
È facilissimo, ecco perché noi ci riusciamo, diciamo la verità. Cioè io personalmente ci riesco perché è facilissimo.
Una volta, superato questo, noi non abbiamo più la trasmigrazione, non possiamo trasmigrare più.
Non c'è più bisogno di rinascere in corpo materiale, non c'è più bisogno di subire la nascita, malattia, vecchiaia, morte, e torniamo. Guarda, andiamo faccia a faccia con Krishna, e Prabhupada ha detto, e Krishna gli stringe la mano e dice benvenuto. Arrivo. perché siamo in internet.
Se uno canta Krishna o recita l'om due ore, che cambia?
Non cambia, è sempre cambia perché il nome Krishna non è un modo per rivolgere, per indicare Dio. Il nome Krishna è Krishna, è semplice, guarda, se io prendo un'etichetta adesiva e ci scrivo sopra Krishna, Krishna significa colui che possiede infinite qualità in quantità infinita, quindi è in grado di affascinare chiunque. Per esempio, se uno è affascinato dall'intelligenza, che in sanscrito si chiama Buddhi, infatti un altro nome di Krishna è Buddha, che significa il supremo intelligente.
Buddha?
Sì, un altro nome di Krishna, Buddha, che significa il più intelligente di tutti. Se io sono attratto dall'intelligenza, sono attratto da lui. Se sono attratto dalla forza, Baladeva, Bala, Vishnu, la potenza, onnipotente. Se sono attratto dalla potenza, lui è il più potente, quindi sono attratto da lui. Se sono attratto dalla bellezza, è più bello, sono attratto da lui. Se sono attratto dalla ricchezza, lui è più ricco, sono attratto da lui. Quindi lui possiede infinite qualità, in quantità infinita, perciò è in grado di attrarre tutti, indistintamente. Ora, questo significa il nome Krishna. Se io metto questo nome su un foglietto adesivo, te lo do e poi ti dico, adesso viaggia per tutto l'universo e prova dove mettere questa etichetta. Pensaci, tu giri tutto l'universo, dove la metti l'etichetta Krishna? Cioè, dici, ecco, ho trovato dove corrisponde a Krishna. La tua testa non è infinitamente affascinante. La tua testa può affascinare te o qualcuno che conosci, ma non te.
Il divino è in noi, no?
Scusa?
Il divino, no? È in noi.
È in noi, ma non siamo noi. È giusto, è in noi ma non siamo noi. Noi siamo una sua parte integrante, ma non siamo lui. È come dire, il sole è un fotone del sole. Il sole e il fotone del sole non sono separabili, giusto? Perché non è che posso prendere la luce, la metto in tasca e me ne vado. Cioè il sole e la luce del sole sono un tutt'uno, giusto? Però se durante il giorno qui entrano i fotoni, i raggi del sole, noi diciamo, ah, bello, si sta bene, è entrato il sole, giusto? Giusto? Non è entrato il sole, è entrata la luce del sole. Perché se entrasse il sole, prova a pensare se entrasse il sole qui dietro. Passiamo dallo stato solido a quello gassoso senza stati intermedi, ci sublimiamo. Perché la potenza è tanto differente. Quindi il divino è in noi perché noi abbiamo le stesse qualità, ma non la stessa quantità. Quindi questa etichetta, tornando a noi, dove la appiccichi? Dove trovi colui che possiede infinite qualità in quantità infinita e quindi attrae ogni essere vivente? Infinite qualità in quantità infinita. Dove lo trovi? In questo mondo? Ti suggerisco io, da nessuna parte lo trovi. Quindi questo nome Krishna non è un nome di questo mondo, questo è il punto. Il nome Krishna non è un prodotto del mondo materiale. Golokera Premadam Harinam Sankirtan. Il nome Krishna viene direttamente dal mondo spirituale, entra nel mondo materiale e arriva fino a noi. Questo suono è assoluto. Quindi questo suono Krishna è non differente da Krishna, ovvero è la forma sonora di Dio. Quando tu lo canti, sei a contatto diretto con lui. È come se io prendessi un bicchiere d'acqua, un bicchiere di vetro con dentro l'acqua. Se io prendo un bicchiere pieno di acqua e uno vuoto, e poi cerco di mettere la liquidità nell'altro bicchiere, però tenendo l'acqua di qua, non lo posso fare perché l'acqua e la liquidità sono un tutt'uno. La liquidità è una qualità dell'acqua, non si può separare. Così il nome Krishna non si può separare da Krishna, perciò quando io dico Krishna sono a contatto diretto con Krishna. Ecco perché non è la stessa cosa dire Krishna o qualunque altra cosa. O pace, non è la stessa cosa. Shalom significa pace. Abbiamo 2 minuti e poi c'è.
L'ultima.
Veloce, io cerco di rispondere velocissimo.
Un grande maestro, no? L'Airi Mahasaya. In pratica ha detto che l'Airi Mahasaya.
Non lo conosco. Non deve essere così grande, non lo conosco per niente.
No?
Io sono un ignorante, scusate. Però
senta, le volevo chiedere riguardo quelle forme di meditazione delle quali parlavamo prima. possono provocare disturbi alla mente. Troppo.
In teoria dovrebbe fare l'opposto.
Io volevo sapere se effettivamente possono provare.
Se la meditazione è sbagliata, sì. Se medita su qualcosa di sbagliato, certo che può dare disturbi alla mente, certo, anzi, deve dare disturbi alla mente. Comunque, ma che diceva, scusa, per dire a voce alta, tanto ti sente lo stesso, che cos'è che diceva questo grande, abbiamo 40 secondi. No, non ho capito che diceva, perché non l'ho sentito.
In India c'è stato un grande maestro,
sì.
Perché la signora prima parlava di Yogananda Paramahansa, no? Sarebbe il guru del guru di Yogananda Paramahansa. Lei non lo conosce poco male,
no,
non fa niente.
Conosco,
sì, sarebbe il guru del guru.
Ah, sì?
Giusto? Allora, questo grande maestro illuminato ha detto che qualunque fedele, che sia buddista, che sia indù, che sia cristiano, in meditazione può pregare il suo Dio. Per esempio, un cristiano prega Gesù, e un indù prega quello che vuole. Ci si arriva lo stesso a questo, capisce? A questa elevazione spirituale.
Il Dio in cui lui crede? Bisogna vedere, c'è gente che pensa che il suo Dio sia il denaro.
Nel senso, lei sta dicendo, pregate Krishna.
Ma Krishna non è un Dio, Krishna è Dio, che è diverso.
Un cristiano in meditazione si concentra sul terzo occhio, prega su Gesù o su Dio, è uguale. È uguale.
Su Gesù, Dio, perché dice che Gesù è Dio.
È lo stesso concetto di Krishna, giusto?
No, io se vedo le labbra capisco meglio, vi spostate la testa un attimo.
Di Krishna, no?
Beh, io posso anche avere un concetto di Dio mio, ma non necessariamente giusto. Prima.
Dio spirituale,
però Dio, che significa? Dio, se uno non sa chi è una parola che rimane così. Dio, com'è Dio? Chi è Dio?
Cosmica.
No, non è la stessa cosa. L'energia cosmica non è Dio. L'energia è di Dio. Dio possiede energia, ma non è che lui è l'energia cosmica.
Si dice anche.
Si dice, ma è sbagliato, perché nelle scritture originali non dice che Dio è energia cosmica. Dice che Dio possiede energia.
Si dice anche, no?
Adesso c'è una. Ne parliamo dopo, appena finito, dopo continuiamo. Adesso c'è una cerimonia dove si vede come si serve Krishna. Hare Krishna.